Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, consueto appuntamento settimanale con le informazioni provenienti dal mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia, che già da qualche settimana cerchiamo di offrirvi appunto in maniera congiunta con due estratti molto corposi delle nostre due trasmissioni, Obiettivo di X, dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale, e Media & Tech, la nostra rubrica dedicata al mondo dei media e della tecnologia. Cominciamo questa settimana con le notizie provenienti dal mondo del radioascolto internazionale, a seguire quelle provenienti dal mondo dei media e della tecnologia, poi ci ritroveremo qui alla fine per i saluti. Vi ricordiamo che ci trovate sui social con le pagine ufficiali e qualche volta anche con i gruppi di tutte le iniziative della Sicilia Media Comunicazione di Palermo, che produce questa trasmissione, tutte iniziative che potrete raggiungere cominciando la vostra navigazione da www.bcllnews.it o da www.siciliamedia.it. Buon ascolto dei nostri notiziari e appuntamento a fine trasmissione.
Este programa.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
E in apertura un richiamo a due notizie che vi abbiamo già dato la scorsa settimana. La prima riguarda la manutenzione che sarà effettuata fra il 3 maggio e il 2 giugno al sito trasmittente che si occupa di diffondere anche le trasmissioni in onda corta in italiano, parlo di Radio Cina Internazionale, sui 7265 kHz, ma per quella trasmissione le frequenze previste sono due, l'altra rimarrà regolarmente operativa. E poi un richiamo anche al concorso di Radio Romania Internazionale Alba Iulia, città dell'unità, dedicato all'anniversario di 100 anni da quando i territori abitati nella maggior parte da romeni si sono unificati in un unico stato nazionale. Non vi rileggerò chiaramente tutto il regolamento, che potrete rileggere sia sul sito internet www.rri.ro alla sezione in lingua italiana, sia sul nostro www.bclnews.it. Vi do soltanto le tre domande che comunque, se leggerete il pezzo insomma già contiene le risposte, sono: che cosa si festeggia in Romania il 1 dicembre e qual è il significato di questa festa, dove si è svolta la grande assemblea nazionale del 1 dicembre 1918 e in che zona della Romania si trova la città di Alba Iulia. Quindi vogliono, oltre alle risposte, anche un cenno su cosa ci ha spinto a partecipare al concorso, soprattutto perché seguiamo i programmi di RRI on air oppure online. I recapiti li conoscete, almeno gli appassionati di radioascolto, ormai fin troppo bene. Radio Romania Internazionale, via Generale Bertelot 6064, Rione 1, Bucarest, PO Box 111, CAP 010165, Bucarest. Il fax eventualmente 0040 21 319 0562, ma il metodo più comodo è senza dubbio quello dei social network, oppure la casella email ital@rri.ro, indirizzi ai quali aspettano le nostre risposte entro non oltre il 30 giugno 2018, lo attesta il bollo postale nel caso di corrispondenza tradizionale, oppure entro le ore 24 del 30 giugno 2018, ora romena, per l'ambiente online. Il regolamento del concorso integrale, come vi ripeto, è disponibile sul sito www.rri.ro oppure su Facebook. È programmata una trasmissione il 1 maggio alle 10 UTC sui 17.2 kHz in CW doppio per l'alternatore Alex Anderson. La stazione Sierra Alfa Quebec per questo evento non ha previsto la conferma con QSL Card, così come non sarà pubblicata una lista dei rapporti, però insomma accettano segnalazioni chiaramente alla casella info@alexander.n.se. La cosa molto interessante è che sul sito internet, appunto www.alexander.n.se, ci sarà la possibilità di seguire la trasmissione in streaming video dell'evento, per cui molto molto interessante. Per dovere di cronaca vi dobbiamo anche ricordare che qualche volta all'ultimo minuto le trasmissioni sono state annullate, ci auguriamo che questa volta non sia così. E in un servizio diffuso dalla San Marino RTV, la rappresentanza dell'azienda, insieme con il segretario di Stato all'informazione Marco Podeschi e alle telecomunicazioni Andrea Zafferani, ha incontrato i capi di Stato. Il segretario, cioè il ministro sammarinese Podeschi, ha esposto gli obiettivi attuali dell'emittente, quindi nuova sede, approfondimento di temi bilaterali con l'Italia come la questione frequenze, nuove tecnologie, contratto di lavoro specifico per il settore dell'editoria e di recente San Marino RTV ha convertito il segnale TV in alta definizione. La reggenza ha sottolineato come la RTV sia una risorsa importante del paese, ricordando le responsabilità di chi vi opera di fronte alla diffusione di notizie spesso incontrollate e prive delle dovute verifiche, hanno detto i capitani reggenti, se non addirittura false e tendenziose. È necessario riaffermare con forza l'importanza del ruolo del servizio pubblico svolto da San Marino RTV al servizio del paese e della sua democrazia. Notizia tratta dal portale Italradio, che si occupa della radiofonia italofona in maniera assolutamente precisa e puntuale, il servizio che potrete ancora recuperare sul sito dell'emittente, che è raggiungibile da www.smtvsanmarino.sm. E come dico spesso, non riesco a spiegarmi come in un periodo storico dove ormai le trasmissioni onda corta sono praticamente state abbandonate da quasi tutti e le bande sono di conseguenza praticamente vuote, si riesca a continuare ad andare in conflitto. Questa settimana ci occupiamo delle trasmissioni di Radio Kuwait, che fra le 10.55 e le 13.25, e quelle di Radio Japan, delle trasmissioni in giapponese della NHK, fra le 9 e le 16, sono diffuse tutte e due sui 9.750 kHz. Il primo, quello di Radio Kuwait, le trasmissioni del canale nazionale del General Service in arabo, o quelle di Radio Japan, proprio di NHK World Radio Japan. L'unica differenza per capire quale delle due portanti appartiene ai rispettivi proprietari è che le trasmissioni di Radio Kuwait in questo periodo sono leggermente sotto la frequenza nominale per l'esattezza a 9.749.8. E sono, se è possibile, più deboli del solito i segnali ricevuti per la radio del Sultanato dell'Oman, che comunque è ancora attiva. Una buona opportunità d'ascolto anche dalle nostre parti, ma ripeto, il segnale è veramente debole in questo periodo. E a partire dalle 14 UTC sui 15.140 kHz, 100 kW di potenza atom rate, con trasmissioni in lingua inglese che sono proprio destinate, almeno come direzione delle antenne, proprio all'ovest dell'Europa. Sono invece sempre forti i segnali di Radio Argeisa, che continua ad occupare la pienissima banda ormai radio amatoriale, a partire, insomma, nelle nostre prime serate fra le 20 e le 20 e 30 ore locale, quindi dopo le 18 UTC, insomma, lì sui 7.120 kHz arrivano qualche volta veramente forti. E in questa settimana appena trascorsa è stata ascoltata un'emittente, verosimilmente una pirata greca, solo musica, senza nessun annuncio, in pienissima banda broadcasting. La frequenza interessata è quella dei 6.001 kHz, per cui tentate, sicuramente si trattava di test, perché le trasmissioni andavano e venivano, il trasmettitore faceva delle continue accensioni e spegnimenti, però insomma anche da quelle parti è possibile trovare qualcosa. E insomma ci abbiamo rinunciato, è inutile continuare a parlare ogni settimana di quelle che sarebbero le non trasmissioni di Radio Cairo in italiano sulle onde corte. Questa settimana però di Radio Cairo ci occupiamo, perché anche un altro trasmettitore è stato notato con problemi, per l'esattezza quello che diffonde fra le 20 e le 23 più o meno le trasmissioni, sia prima in francese e poi in arabo, dalle 20 alle 21.15. In francese è stata notata sui 9.894.7 piuttosto che sul 9.895, e poi fra le 21.15 e le 22.45 in inglese è stato notato sul 9.799.7 piuttosto che sul 9.800 kHz, per cui con 300 Hz sotto la frequenza nominale. E invece nelle primissime ore del mattino, quindi tardissime ore della notte o le nostre albe, vi ricordiamo che potrete provare, il segnale anche in questo caso è molto debole, a ricevere i 5.840 kHz di World Music Radio dalla Danimarca, recentemente riattivata, la potenza dovrebbe essere intorno a 1 kW. Aspettiamo, come annunciato, che trovino un trasmettitore adeguato, quindi con un buon rapporto costo-prestazioni, per riattivare anche la loro frequenza più alta. Ed è stato notato invece una trasmissione probabilmente solo al mercoledì, per la LRA 36, la Radio Nazionale Arcangel San Gabriele, dalla base Speranza nel territorio dell'Antartica, territorio argentino in Antartica, insomma fra le 14 e le 14.30, 14.40 UTC, quando il trasmettitore, almeno nell'ultimo mercoledì, monitorato quello proprio del 25 aprile, si è spento proprio con la trasmissione ancora in corso. Evidentemente i monitoraggi che sono stati effettuati e di cui log troverete qualcosa anche sul nostro www.bcldnews.it, dai monitoraggi effettuati 28 marzo, 18 aprile, poi il 25 aprile, negli altri giorni della settimana no, quindi evidentemente sembra che questo segmento orario sia in onda soltanto al mercoledì. E cambi di frequenza previsti, almeno secondo quelle che sono le registrazioni all'HFCC, per la FEBC, la stazione operante dalle Filippine, ha registrato fra le 10 e le 16 un 9.275 kHz, che dovrebbe sostituire i 9.830, e la scelta sarebbe giustificata e pienamente avallata dal fatto che su questi 9.380 kHz, questi 9.380 sono in questo segmento orario 10-16, sono pesantemente disturbati dalle trasmissioni di All India Radio fino alle 12 in hindi, e poi a partire dalle 13.20 in hindi e in inglese col canale nazionale, per cui potrebbe arrivare da un momento all'altro anche questo cambio di frequenza per il segmento di 6 ore in cinese della FEBC, ripeto fra le 10 e le 16, in onda ancora su 9.380 kHz, ma trasmissione per la quale sono stati già registrati all'HFCC i 9.275 kHz. E tante volte abbiamo parlato di Brother Steyr, ma ne abbiamo parlato anche per notizie di cronaca estremamente pesanti, anche ultimamente con l'ennesimo arresto per reati legati, insomma per reati a sfondo sessuale. Ogni volta crediamo che l'emittente sia praticamente finita, invece poi risorge sempre da se stessa. Ne parliamo questa settimana perché sono state addirittura aggiunte delle trasmissioni attraverso la WRMI, segmenti importanti, credo che siano una quindicina di ore di trasmissione. Fra le ultime modifiche abbiamo trovato un 10-15 9.395 kHz completamente nuovo, un segmento, quello che era diffuso fra le 15 e le 18 UTC, sempre sulla stessa frequenza 9.395, adesso allargato a 15-19, e un nuovo segmento per le nostre notti, parliamo chiaramente tutte di trasmissioni in lingua inglese, fra le 23 e le 05 su 7.570 kHz. E siete in tanti che continuate a chiederci informazioni sulle onde medie italiane, argomento che non tratto più con la veemenza con cui l'ho fatto per oltre 20 anni, principalmente dettato dalla delusione che il processo di assegnazione ai privati ha suscitato in me, ma devo dire non soltanto. Oggi solo un piccolo aggiornamento: rimane assolutamente valida la promessa di parlarne in maniera estremamente più ampia quando tutto sarà concluso e soprattutto quando tutti i dati ufficiali saranno pubblicati, cosa che adesso fino ad ora non è avvenuto. Le novità stanno nel fatto che Giorgio Marsiglio, che poi è il privato cittadino che ha riuscito a far avviare una procedura di infrazione europea nei confronti del governo italiano proprio per questa materia, ha richiesto a Bruxelles delle informazioni, ha sottoposto ancora delle altre preoccupazioni, fra l'altro quella di l'osservazione che il MISE non ha mai pubblicato l'elenco dei soggetti assegnatari dei diritti d'uso, almeno fino a questo momento, mancando quindi un elementare obbligo di trasparenza al quale deve quanto prima ottemperare. Potrebbe addirittura abbassare questo, probabilmente per far aprire un'altra procedura. Ma quello che è più importante e più interessante è la risposta che Giorgio Marsiglio ha ricevuto proprio da Bruxelles, firmata Wolf-Dietrich Grussmann, che è capo di Unità, ma che risponde probabilmente perché conosce meglio la lingua italiana, per conto del direttore Anthony Whelan. Diciamo che le ultime informazioni che a noi sono arrivate è quelle che il governo italiano ha comunicato a Bruxelles che la procedura di selezione comparativa per l'assegnazione delle 86 frequenze in onde media sincrone si è conclusa, e sulla base di dette informazioni, a seguito dell'esame di 531 domande, sono stati rilasciati 55 diritti d'uso. E secondo, che la procedura di selezione comparativa per l'assegnazione invece delle 11 reti sincronizzate si è conclusa anch'essa, e sulla base delle informazioni disponibili, a seguito dell'esame di 330 domande, sono state assegnati diritti d'uso per 3 reti sincrone composte da 20 frequenze. Qualcuno di questi soggetti lo conosciamo, anzi, per la precisione, di reti sincronizzate non conosciamo nessun assegnatario, di reti invece per i canali non sincronizzati, insomma, molti li conosciamo, qualcuno è già attivo, chi ci segue sui gruppi ha delle informazioni in merito, ma di certo non ne conosciamo 55, quindi le assegnazioni sono ben di più di quelle fino ad ora note, sia perché hanno attivato, sia perché i diretti interessati sono sui nostri gruppi e quindi se ne è parlato. Se avete notizie anche nelle vostre zone di piccole emittenti che hanno cominciato a utilizzare le onde medie, magari perché assegnatari di un canale, potrete darcele sia alla casella info@obiettivodx.it sia eventualmente sui nostri social.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
E cominciamo ad occuparci di media e di tecnologia, e cominciando a parlare di Facebook. Infatti, avrete insomma visto anche voi, se ne parla già in giro, dell'introduzione del riconoscimento facciale, ma anche della stretta sugli under 15. Infatti le persone di età comprese tra i 13 e i 15 anni in alcuni paesi dell'Unione Europea hanno bisogno del permesso di un genitore o di un tutore per compiere delle azioni specifiche su Facebook, e questi adolescenti vedranno una versione meno personalizzata del social, con condivisione limitata e annunci meno rilevanti, fino a quando non otterranno il permesso da un genitore oppure da un tutore per usare tutti gli aspetti di Facebook. Questo l'ha annunciato la società in adeguamento al regolamento europeo sulla privacy, e segue la norma anche il riconoscimento facciale, che sarà facoltativo. Stiamo dando ai cittadini UE e Canada la scelta di attivare il riconoscimento facciale. L'utilizzo del riconoscimento facciale è completamente facoltativo per chiunque su Facebook, ha spiegato la società. Aggiornamento che sarà disponibile proprio a partire da questi giorni in Europa, poi esteso al resto del mondo, Stati Uniti compresi. E Facebook in un documento ufficiale ha spiegato che ci saranno delle protezioni per i teenager sulla pubblicità, il riconoscimento facciale, limitazione alle informazioni condivise come la città natale oppure il compleanno. Al momento non è possibile iscriversi alla piattaforma, così come a molti altri social, se si è under 13. In base al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, il cosiddetto GDPR, le persone di età compresa fra i 13 e i 15 anni in alcuni paesi della UE hanno bisogno del permesso di un genitore oppure di un tutore per compiere alcune azioni specifiche su Facebook, come vedere inserzioni sulla base dei dati dei partner e includere nel loro profilo le opinioni religiose e politiche. E le protezioni speciali, le cosiddette protezioni speciali, saranno per tutti i teenager, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Il social spiega che disabiliterà anche il riconoscimento facciale per chiunque abbia meno di 18 anni, e nel corso di quest'anno sarà presentato anche un nuovo centro globale di risorse online dedicato ai ragazzi, e si farà più educazione per rispondere alle loro domande più comuni sulla privacy. Gli utenti di Facebook, infine, sceglieranno se far usare al social network i dati raccolti dai partner pubblicitari, e si potranno anche cancellare le informazioni del profilo come quelle politiche e religiose. Le novità, con un aggiornamento della privacy in vista dell'entrata in vigore, che sarà il 25 maggio, di questo GDPR, di questo regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea, aggiornamenti che verranno estesi poi in tutto il mondo anche al di fuori dei confini dell'Europa. E le inserzioni sulla piattaforma sono più rilevanti quando usiamo i dati dei partner pubblicitari, come siti e applicazioni che utilizzano strumenti di business, come per esempio il pulsante mi piace, quello dà delle informazioni che non immaginate neanche. E chiederemo alle persone, concludono da Facebook, di rivedere le informazioni su questo tipo di pubblicità e di scegliere se vogliono o meno che siano usati i dati dei partner per mostrare loro le inserzioni pubblicitarie. Riguardo le modifiche alle informazioni del profilo, il social network sottolinea che se una persona ha scelto di condividere informazioni politiche, religiose e di relazione, chiederà di scegliere se continuare a condividere e lasciare usare queste informazioni. Come sempre, l'inserimento di queste informazioni nel profilo è completamente facoltativo e si sta rendendo più facile per le persone cancellarle nel caso in cui non vogliano più condividerle. E i robot superano la sfida di montare i mobili dell'IKEA. Infatti due bracci meccanici sono riusciti nell'impresa grazie all'intelligenza artificiale e alla visione 3D, assemblando una sedia in poco più di 8 minuti, e sono il primo passo di una nuova generazione di macchine per l'industria in grado di svolgere diversi tipi di attività in modo autonomo. Un esperimento che è stato pubblicato sulla rivista Science Robotics e si deve al gruppo della Nanyang Technological University a Singapore, guidato da Pam Kwang Kwong, che ha progettato questi bracci robotici. A un essere umano montare una sedia dell'IKEA con precisione può venire naturale, ma per un robot è un lavoro molto più complesso di quanto sembri, hanno rilevato gli autori del progetto, e la macchina deve prima di tutto suddividerlo in differenti passaggi, come identificare dove sono le diverse componenti della sedia, valutare la forza richiesta per afferrarle e assicurarsi che i bracci robotici si muovano senza scontrarsi l'uno con l'altro. Ed è stato possibile far compiere al robot tutti questi passaggi grazie a una telecamera 3D che ha permesso di individuare in soli 3 secondi dove erano i componenti, e agli algoritmi per l'intelligenza artificiale messi a punto dai ricercatori e basati su 3 software che, pensate, non sono neanche protetti da copyright, sono 3 software open source. E in questo modo i due bracci robotici hanno poi montato questa sedia a Stefan in 8 minuti e 55 secondi, e prima dell'assemblaggio le macchine hanno impiegato 11 minuti e 21 secondi per pianificare in modo autonomo tutti i movimenti da compiere. Il prossimo obiettivo è quello di dotare il robot di un sistema di intelligenza artificiale ancora più avanzato, in modo che possa imparare le diverse fasi dell'assemblaggio attraverso la dimostrazione umana, oppure leggendo addirittura il manuale di istruzioni o persino da una fotografia del prodotto assemblato. Inoltre il gruppo sta lavorando anche per dare a questo robot la capacità di assemblare e incollare componenti in vetro che potrebbero essere utili nell'industria automobilistica, o per praticare fori nei componenti metallici per l'industria aerospaziale. E dal 19 aprile il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può autorizzare le sperimentazioni su strada di veicoli a guida automatica. Infatti è stato pubblicato il 18 sulla Gazzetta Ufficiale il decreto dello stesso ministero che è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 per dare il via libera alle smart road e alla sperimentazione su strada di questi veicoli a guida automatica. Decreto ministeriale che era stato firmato il 2 marzo dal ministro Graziano Del Rio, ed oltre alla sperimentazione su strada dei veicoli automatici, il decreto disegna anche il percorso verso la sperimentazione degli innovativi sistemi di assistenza alla guida sulle nuove infrastrutture connesse. E la legge prevede che il ministero possa autorizzare, quindi dal 19 aprile, su richiesta e dopo specifica istruttoria chiaramente, la sperimentazione di veicoli a guida automatica su alcuni tratti di strada secondo specifiche modalità e controlli durante la sperimentazione, con lo scopo di assicurare che sì, la tecnologia vada avanti, ma che tutto si svolga in condizioni di assoluta sicurezza. Poi, dopo quello che è successo negli ultimi tempi, gli incidenti sono stati più di uno, l'ultimo di Uber, di un'auto di Uber, malgrado fosse presidiato a bordo, è stato un incidente mortale, per cui le polemiche e la cautela sono tante. Possono chiedere l'autorizzazione istituti universitari, enti pubblici e privati di ricerca, costruttori del veicolo equipaggiato con queste tecnologie di guida automatica. La legge introduce poi standard comuni per strade più connesse e sicure. Vengono infatti scanditi degli interventi, tempi e tipi di strade interessate, e innanzitutto la legge individua gli standard funzionali per realizzare strade più connesse e sicure che, grazie alle nuove tecnologie introdotte nelle infrastrutture stradali, possano dialogare con gli utenti a bordo dei veicoli per fornire in tempo reale informazioni sul traffico, sugli incidenti, sulle condizioni meteo e fino alle notizie turistiche. Riguarderanno le tratte autostradali o statali di nuova realizzazione oppure che sono oggetto di manutenzione straordinaria. In particolare, in una prima fase, entro il 2025, si interviene sulle infrastrutture italiane che sono appartenenti alla rete europea TEN-T, che è la Trans European Network Transport, e poi su tutta la rete autostradale e statale. Progressivamente questi servizi saranno estesi a tutta la rete del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti, come individuata dall'allegato al DEF 2017, quello chiamato Connettere l'Italia. E la nuova frontiera della radiofonia si chiama podcast, una forma, chiamiamola, di riciclaggio di contenuti che viceversa andrebbero perduti a danno di invece una proficua ecosostenibilità, dove eco in questo caso sta per economica. Negli Stati Uniti l'on demand la fa da padrona, sia per quanto riguarda la modalità di fruizione dei contenuti video, sia per quelli audio, almeno da quanto emerge da una ricerca di Edison, dall'ultima ricerca di Edison, che affronta proprio anche il tema dei podcast. Quest'ultimi infatti starebbero spopolando nel nuovo continente, coinvolgendo un numero sempre maggiore di ascoltatori. Il 44% degli americani, cioè 124 milioni di persone, avrebbe ascoltato un podcast almeno una volta nella vita, mentre il 40% ascolta podcast almeno una volta al mese. Ed è notevole anche la velocità con cui questi contenuti accrescono la presa sul pubblico. Solo 5 anni fa gli americani ascoltatori abituali di podcast erano il 27%, cioè poco più della metà degli attuali. E molto conta la qualità delle produzioni. In testa alle classifiche c'è iTunes, piattaforma Apple che tra i vari servizi distribuisce anche podcast. E in testa alle classifiche di iTunes ci sono The Daily, che è podcast di informazione giornaliero del New York Times, che fa una rassegna stampa ragionata di 20 minuti, e The Message, che è un'audioserie fantascientifica sponsorizzata dalla General Electric, che ha ormai 3 anni di vita, ma che continua a essere molto attrattiva per il pubblico. La popolarità dei contenuti audio on demand è tale da aver stimolato la trasposizione in serie TV, ed è il caso di Homecoming, che è un'audioserie di genere thriller psicologico che diventerà proprio serie TV con protagonista Julia Roberts, è distribuita su Amazon Prime. E gran parte del successo del podcast e della fruizione in modalità on demand in generale è dovuto alla diffusione sempre più capillare dei dispositivi mobili, che il 64% degli ascolti infatti proviene dagli smartphone. A questi però si cominciano a sommare chiaramente gli smart speaker, Google Home in vendita ormai anche in Italia da alcune settimane, Amazon Echo, l'HomePod di Apple, dispositivi sbarcati appunto da poco in Italia ma che negli States circolano già da un po' e che sono presenti ormai nel 18% delle case americane, raggiungendo un pubblico di oltre 50 milioni di persone ed erodendo il mercato della radio, però allo stesso tempo supportandolo, perché oggi gli americani che non possiedono una radio stand alone, il cosiddetto ricevitore AM/FM, sono già il 29%, in Italia sono oltre il 50%, ne abbiamo già parlato più volte, mentre nel 2008 in America erano solo il 4%, e la radio terrestre resiste nelle automobili, ma ricordiamo che anche la tecnologia dell'audio in car si sta evolvendo verso l'integrazione di sistemi connessi, le cosiddette connected car, e dalla nostra parte dell'oceano comunque la situazione è ancora molto diversa. In Italia in particolare il mercato podcast è ancora molto limitato e per la maggior parte i contenuti sono costituiti dalle registrazioni dei programmi andati in onda in radio. Qualcosa di nuovo però sta sorgendo. Pioniere sono state Radio Rai con alcune serie audio sulla falsa riga di quelle statunitensi, ma anche Repubblica con Veleno o La Stampa con Podlast, e altri prodotti arrivano da autori indipendenti come la società MyVoxes, che ha realizzato dei podcast per Star Bene e per Focus Junior e che punta allo sviluppo di contenuti da distribuire gratuitamente grazie a sponsorizzazione, un po' come avviene dall'altra parte del mondo con The Message, che è sponsorizzata dalla General Electric. E perché si possa valutare il successo o l'insuccesso del podcast nel nostro paese, però, bisognerebbe forse rinnovare i metodi di rilevamento degli ascolti, che ad oggi possono tener conto delle registrazioni dell'on air e non delle produzioni che sono proprio originate come podcast. Anche se il recente avvento degli smart speaker potrebbe velocemente cambiare le cose, Google Home per esempio somministra notizie a comando vocale e lo fa proprio attingendo ai podcast delle news delle principali emittenti italiane. Una storia assolutamente in divenire e argomenti di cui certamente continueremo ad occuparci anche in futuro. E siamo al termine anche di questo appuntamento settimanale dedicato al mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia. L'appuntamento è rinnovato alla prossima, stesso orario, stessa frequenza, stessa emittente. Intanto cercateci in rete e sui social, troverete tutto di noi a partire da www.bcellenews.it e da www.siciliamedia.it. Da Roberto Scaglione è tutto, buona prosecuzione d'ascolto con la programmazione di questa emittente e appuntamento alla prossima settimana.